limitarmi dunque ad alcuni accenni e poi dopo magari vediamo anche insieme che cosa volete, che cosa vogliamo approfondire. Vabbè, dunque abbiamo già detto della storia della Critica del Valore, dunque fondato nel 1886.
Il 1986.
Yeah.
Ah, ho capito 1800.
No, 1986. Portato avanti dunque prima dalla rivista Crisis, con la figura centrale di Robert Kurz, che oltre a scrivere gli articoli di fondo sulla rivista, aveva anche una penna molto facile e dunque ha scritto una serie di libri, di cui il primo era Il collasso della modernizzazione sul crollo dell'Unione Sovietica nel 1991, seguito da altri libri non ancora tutti tradotti in italiano, come il libro Nero del capitalismo, è una storia su quasi 1000 pagine della storia del capitalismo, e dunque fino al suo ultimo libro Denaro senza valore. Dunque, mentre in Francia ormai gran parte dei suoi, una buona parte dei suoi testi sono usciti o stanno per uscire, in Italia finora abbiamo fatto molto meno progressi su questa strada. Ricordo poi che Kurz è morto nel 2012, ha solo 68 anni, in seguito ad un'operazione che è andata male. Dunque lui aveva avuto un cancro, un'operazione, poi non si è più risvegliato. Dunque si trattava dunque anche un caso proprio di mala sanità. Però la Critica del Valore è comunque un'impresa collettiva. Fin dall'inizio c'era una serie di persone che avevano poi ogni volta ripreso elaborato appunto le idee che spesso Kurz era a lanciare, e d'altronde in questa famosa scissione del 2004 si sono mescolate varie ragioni, ma una era senza dubbio la questione se Crisis era un'impresa collettiva o in qualche modo, o se c'era una figura centrale con i suoi aiutanti. Poi Kurz non avrebbe certo mai ammesso che lui era il capo, ma lo era di fatto, però adesso non ci interessa. Penso voglio cominciare proprio con il rapporto della Critica del Valore con il pensiero di Marx, così forse anche Valentina si convince magari, perché la questione è dunque, allora, si può dire che la Critica del Valore è una forma di marxismo o no? Appunto, è una questione a cui è difficile, non si può rispondere sì e no. E mi viene in mente come aneddoto, dunque, la rivista all'inizio, come ha ricordato Massimo, si chiamava Marxistische Kritik, dunque un titolo ancora abbastanza tradizionale. Però fin dall'inizio questa rivista è cominciato a uccidere tutte le vacche sacre del marxismo tradizionale, come la lotta di classe, come lo sviluppo e come il culto del lavoro. Motivo infatti per cui fin dall'inizio dunque ci sono state tutta una serie anche di scissioni e di persone che abbandonavano questo progetto teorico. Appunto mi hanno raccontato, qualcuno se n'è andato sbattendo la porta a dire: ma questo qui non è una critica marxista, questa è una critica al marxismo. E effettivamente dal punto di vista di un marxismo più o meno ortodosso, effettivamente la Critica del Valore è andato molto oltre a Marx. E allo stesso tempo, comunque, in modo che adesso cerco di spiegare un po' meglio, comunque la Critica del Valore tira tutte le sue cose essenziali, comunque sempre dall'opera di Karl Marx, ma soltanto da una parte della sua opera. E qui appunto abbiamo una differenza, dunque lui viene introdotto una differenza tra il Marx esoterico e il Marx esoterico. Dunque nel senso, tra un Marx Marx esoterico, significa in greco quello che è comprensibile per tutti, sarebbe dunque quel Marx che in qualche modo tutti conoscono, che è stato il programma del movimento operaio, di tanti partiti e di tanti stati come l'Unione Sovietica, che vede come essenza resistenza della società capitalista, una lotta di classe tra i proprietari, dei mezzi di produzione e coloro che possono solo vendere la loro forza lavoro. Naturalmente questo aspetto effettivamente è presente in Marx e occupa addirittura la maggior parte delle pagine della sua opera. Invece il Marx esoterico, cioè quello per così dire difficile da capire, sarebbe una parte quantitativamente molto più piccola che sarebbe la critica dell'economia politica in senso stretto, come si trova soprattutto nel primo capitolo del primo volume del Capitale ed in altre pagine più o meno sparse, soprattutto del Marx più tardivo. E dunque, secondo questa lettura, in verità Marx ha fatto le scoperte più importanti di Marx si trovano proprio in questa parte, dico quantitativamente molto ridotta della sua opera, che gira essenzialmente intorno a 4-5 concetti, che sono il valore, la merce, la doppia natura del lavoro e il denaro, che in qualche modo si culminano nel concetto di feticismo della merce. Questo appunto, qui Marx effettivamente ha veramente, diciamo, scoperto tutto un nuovo terreno di interpretazione della realtà, che mentre per esempio la lotta di classe non è una scoperta di Marx, si sapeva anche prima che esiste una lotta sociale e che appunto esiste un contrasto tra quelli che posseggono i mezzi di produzione e quelli che devono vendere la forza lavoro. Certo, Marx l'ha analizzato esattamente tutti i dettagli, però in verità in qualche modo il suo lascito più durevole è proprio questa analisi appunto del meccanismo del valore che è prodotto dal lato astratto del lavoro e che si esprime in una quantità di denaro. Adesso appunto, adesso l'ho detto tutto in una frase, adesso cerco di spiegarlo un po' meglio. Dunque, dunque questa distinzione tra un Marx esoterico e un Marx esoterico significa dunque anche che in qualche modo in questa parte, ripeto, molto concentrata, che sono appena 50 pagine, il primo capitolo del Capitale, in qualche modo Marx ha veramente scoperto, come lo chiamo io, un'altra allusione, il cuore di tenebra del capitalismo, veramente il suo funzionamento di base. Ed è anche quello che distingue il capitalismo da tutte le forme precedenti, anche di società, anche sfruttatrici. E qui dunque Marx descrive dunque anche con l'uso di strumenti che lui stesso così cerca un po', diciamo, anche per così dire, proprio diciamo a tastoni nel buio, dunque anche sprecisando il suo pensiero solo man mano, lui in qualche modo la descrive una specie di nucleo concettuale del capitalismo, mentre invece quello che tutta quell'altra parte che gira essenzialmente intorno alla lotta di classe si può dire sia una forma di espressione di questo nucleo che era chiaramente prevalente a sua epoca, e dunque chiaramente Marx aveva assolutamente ragione a dare tanto peso a questo. Però, come molto spesso, che cosa è successo dopo? Il classico proletariato, almeno in Europa, è sempre più sparito. Questo ha portato gli osservatori borghesi a dire: ah, ecco, vedete, Marx aveva torto, non ci sono più i proletari in stracci, dunque affamati per le strade, dunque che nelle fabbriche. Oggi, dunque, la realtà produttiva è tutt'altro, dunque mettiamo Marx in soffitta, come diceva già a suo tempo Giovanni Giolitti, no? A cui si oppone una sinistra più o meno moderna e postmoderna che dice: no, ma guardate, i proletari esistono sempre, ma appunto adesso sono magari i lavoratori informatici o sono quelli che stanno in Cina o sono le donne o sono i queer, eccetera. Dunque si cerca sempre un'altra forma di un soggetto rivoluzionario. Invece l'interpretazione che dà la critica del valore è semplicemente di dire: cioè, esiste una specie di nucleo che non è una costante antropologica, esiste nel capitalismo, però esiste in tutto il capitalismo ed è vero all'epoca di Marx come quella di oggi, cioè che l'attività sociale prende la forma del lavoro astratto che si esprime in un valore, che è una categoria verità immaginario, e prende poi una forma materiale del denaro. E questo nucleo è vero all'epoca di Marx come oggi, in questo sta l'assoluta attualità del pensiero di Marx, ma le forme in cui si esprime esprime questo meccanismo di base, in verità oggi si presenta molto diversamente rispetto all'epoca di Marx. E certo, esistono naturalmente, chiaramente esistono sempre forme di lotte di classe anche molto importanti, ma per certi versi, per esempio, la lotta di classe spesso è stato il motore dello stesso sviluppo capitalistico e non qualcosa che ha portato oltre il capitalismo. Solo mentre appunto la categoria di lotta di classe è qualcosa che si può anche empiricamente constatare, invece la logica del valore è qualcosa di molto più astratto, più concettuale, che chiede anche un grosso sforzo per capirlo. Ecco perché in qualche modo gli stessi marxisti, quasi senza eccezione, in qualche modo hanno trascurato proprio queste categorie di Marx. E questo vuol anche dire che sì, da un lato effettivamente si può dire la critica del valore è una forma, chiamiamolo, di post-marxismo, nel senso che effettivamente che perfino prendendo nel pensiero di Marx soltanto questo nucleo intorno al valore e al lavoro astratto, perfino questo nucleo non spiega certo tutto del mondo di oggi, ma rimane l'utensile, in qualche modo l'attrezzo più importante per capire la realtà di oggi. Non spiega certo tutto, però se non partiamo da questo non possiamo né capire le crisi economiche, né le crisi ecologiche, né in qualche modo né tanti altri aspetti della nostra società. Cioè questo Marx esoterico rimane in qualche modo l'arma più importante per criticare il presente. Da quel punto di vista, ripeto, la critica del valore è una forma di marxismo. Dall'altra parte anche, si può anche dire non è più una forma di marxismo, perché non abbiamo difficoltà ad ammettere che Marx non è assolutamente un autore sacro, una citazione di Marx non è un argomento di per sé e molte cose di Marx, almeno oggi, effettivamente non sono più di grande valore. Dunque, e per darne giusto subito un esempio, penso che uno degli aspetti più importanti, dei contributi più importanti che può dare la critica al valore oggi è proprio anche per spiegare la catastrofe ecologica, poi su questo ci tornerò dopo. Ma non come lo vuole la categoria, il pensiero del cosiddetto ecosocialismo, che cerca spesso faticosamente nell'opera di Marx stesso, in qualche modo tutte le singole le frasi qua e là dove Marx e Engels hanno parlato della natura e dello sfruttamento eccessivo del suolo, della dialettica della natura, eccetera. Ma in verità non è questa ricerca della frase del maestro che in verità ci fa capire il nesso tra capitalismo e ecologia, ma invece, dopo ci tornerò su questo, la dinamica del valore può spiegare la critica ecologica oggi in un modo che Marx stesso non aveva mai fatto, bisogna dire. Dunque bisogna utilizzare le categorie di Marx per pensare il mondo di oggi, anche arrivando a delle categorie a cui Marx non era arrivato chiaramente a causa del tempo in cui viveva, ma forse non ci sarebbe neanche voluto arrivare. Cioè, dunque Marx è una cassa di attrezzi da utilizzare per oggi, spesso anche contro il maestro. Allo stesso tempo questo non è per niente un ecletticismo, perché ne abbiamo visto tante forme di pensiero che volevano mettere insieme un po' di Marx, un po' di strutturalismo, un po' di semiotica, un po' di sociologia, eccetera. Non è questo, perché ripeto, anche questo uso molto parziale di Marx rimane comunque di un'importanza più grande rispetto a tutte le altre forme, anche se direi che quella scienza umana che di più da risultati simili a questa reinterpretazione di Marx e senza dubbio una certa forma di antropologia culturale, soprattutto tutta la scuola che chiamiamolo che risale a Marcel Mauss in qualche modo, e quella senza dubbio che è arrivata ai risultati più simili a Marx, così come anche il pensiero dello storico Karl Polanyi. E d'altronde che non erano né Mauss né Polanyi erano dei marxisti, però secondo me proprio questo è anche molto interessante, ma su questo torniamo, di vedere che per esempio a certe forme di critica del presente uno può arrivare a conclusioni simili partendo anche da punti di vista molto diversi, cioè soprattutto all'idea che il valore, il denaro, il lavoro non sono assolutamente delle costanti di ogni società, ma sono delle forme storicamente specifiche. Ripeto, a questa conclusione si può arrivare interpretando Marx come ci si può arrivare interpretando Marcel Mauss, anche se i punti di partenza sono totalmente diversi, ma secondo me proprio questo costituisce allora una forma di prova supplementare, direi. Allora, vediamo dunque un po' in che cosa consiste questo nucleo dell'analisi marxiana della logica del capitale. Dunque Marx parte dunque, essenzialmente di quattro categorie, li chiamo anche i quattro cavalieri dell'Apocalisse, che sono, dunque lo ripeto, il valore, allora, la merce, il lavoro e il denaro. Allora, cercando adesso di spiegare in poche parole una cosa che anch'io stesso ci ho messo anni per capirle, perciò non pretendo che tutti, di riuscire a farla passare a tutti nel giro di un quarto d'ora, posso giusto, per così dire, lanciare un'esca. Allora, la merce, appunto, è la unità di una forma di un valore d'uso, perché ogni merce serve a qualcosa. D'altronde chiariamo anche che una merce sia materiale o immateriale, non importante, un servizio qualsiasi è ugualmente un valore d'uso. Però allo stesso tempo ogni merce del capitalismo ha un prezzo, che è anche il suo valore di scambio. Dunque c'è questa unità che di due cose che di per sé non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, bisogna dire. Ma che cosa dà lasciamo adesso stare il prezzo, comunque il valore di una merce, che cosa dà il valore a una merce? Marx dunque la riprende un'analisi già fatta prima dagli economisti inglesi, soprattutto Smith e Ricardo, dice solo il lavoro umano crea il valore di una merce. Perché la natura in quanto tale non ha un valore, però anche se io prendo l'acqua dal fiume, quello che allora dà il valore a questo è il tempo che io ho speso per prendere quest'acqua. Dunque, tutto il capitale dunque, che viene investito e su cui si basa il preteso diritto del capitalista di avere una parte del ricavo, in verità non è altro che un lavoro accumulato di cui si è appropriato. In verità tutto si risolve in lavoro. Però qui Marx fa un passo decisivo a cui lui stesso è arrivato solo gradualmente, oltre anche gli economisti inglesi, dice non è il lavoro concreto che dà il valore, che in verità ogni lavoro è diverso dall'altro perché crea tante cose. Il lavoro del falegname è diverso dal lavoro di un contabile o di un professore o di un autista. Questo è il lavoro concreto. Però lo stesso lavoro ha anche sempre un altro lato, che ogni lavoro è anche una dimensione temporale. Si lavora sempre un certo tempo. E questo è il lato astratto del lavoro. Allora è molto importante capire che il lavoro astratto e il lavoro concreto non sono due tipi diversi di lavoro. E soprattutto il lavoro astratto non ha nulla a che fare con il lavoro immateriale. Il lavoro astratto non è tipo il lavoro al computer, soltanto Toni Negri poteva credere questo. Il lavoro astratto, e appunto bisogna in verità sempre dire il lato astratto del lavoro, se è molto più chiaro, significa qualsiasi attività, in qualche modo può sempre, la stessa attività può essere sempre considerata da questi due punti di vista. Ripeto, da un lato si produce qualcosa di concreto e da quel punto di vista ogni lavoro è diverso dall'altro perché il prodotto è diverso da un altro. Però considerando come il tempo, in verità tutti i lavori sono uguali, perché se io lavoro un'ora a una cosa o tre ore ad un'altra, l'unica differenza è che una volta ho lavorato tre ore e nell'altra volta un'ora, l'unica differenza è temporale, ma il tempo è lo stesso. Poi, come in verità Marx dice, Kurz insiste su questo, in verità non è il tempo che dà il valore alle merci, ma l'energia umana. In verità il tempo è semplicemente il modo di misurare questa energia umana. Come Marx lo dice, il dispendio di muscolo, nervo e cervello. Dunque ogni valore è il frutto di un dispendio di muscolo, nervo e cervello, che, ripeto, viene misurato dalla quantità di tempo. Poi di questo nascono poi molte complicazioni su cui non possiamo approfondire, per esempio non il valore di una merce non dipende poi dal tempo realmente speso dal singolo, ma dallo standard medio di produttività. Se per esempio si può fare in un certo momento un'automobile, prendiamo una cosa più semplice, una camicia in un'ora di tempo, se qualcuno il suo valore è quello, e se un operaio per esempio più lento ci mette 2 ore, ci ha semplicemente rimesso, perché alla fine sul mercato e viene retribuito al valore di un'ora. E allo stesso poi i lavori più complessi, o quelli che hanno richiesto un maggior tempo di formazione dell'operaio, valgono anche di più. Però appunto queste sono tutte complicazioni nella vita effettiva del lavoro, che non cambiano però il fenomeno di base, cioè che il valore di un prodotto dipende dal tempo che è stato speso, o per meglio dire dalla energia che è stata spesa misurato con il tempo. E questo però sembra una cosa innocente, si potrebbe dire vabbè, ma questo è semplicemente per facilitare gli scambi, perché altrimenti come facciamo a scambiare una capra contro una tazza di caffè se non c'è una misura comune? In verità questa cosa è della più grande importanza. Allora, il valore è dunque in verità una categoria immaginaria, bisogna dire, perché il valore è il lavoro che è stato speso nel passato per una merce. In verità il lavoro quando è finito, però in verità la merce si porta dietro questo valore come una specie di ombra finché vive. Dunque il tempo di lavoro inizialmente era necessario, che poi può essere accumulato in capitale, eccetera, ma là entriamo adesso in un discorso più complicato. Comunque questo valore è però di per sé una categoria astratta, nessuno ha mai visto un valore girare per le strade. Quello che succede poi che ogni merce viene scambiato con altre merci, e nella pratica alla fine tutte le merci si scambiano contro un'unica merce, che sono inizialmente i metalli preziosi e poi che vengono in seguito sostituiti da banconote, da credito, eccetera. Dunque il denaro in verità dunque non è un semplice accorgimento per facilitare gli scambi, come afferma l'economia politica borghese, ma il denaro è la rappresentazione del lavoro speso. Da questo derivano parecchie conseguenze che magari vediamo man mano. Tutto questo però ha una conseguenza, appunto ripeto, molto importante, che significa che nella società capitalista, e solo in essa, questo lato astratto diventa più importante del lato concreto. Dunque in verità le merci esistono per essere vendute, ripeto, il loro prezzo dipende dal valore, dopo una serie di trasformazioni, il valore dipende dal lato astratto del lavoro, dunque quello che determina la vita di una merce e dunque anche di quello che la consumano e la producono, non dipende dunque dalla sua reale utilità, ma dipende solo dal tempo che è incorporato. Da cui una serie di conseguenze che conosciamo tutti benissimo, cioè si producono un sacco di cose inutili e nocive perché permettono, perché contengono una quantità sufficiente di valore per dare anche il plus valore e dunque il profitto, mentre altre cose utilissime non vengono prodotte o vengono buttate in mare come le eccedenze agricole. Questo fenomeno naturalmente è ben conosciuto, però viene spesso attribuito semplicemente ad una specie di avidità di profitto degli operatori economici. Beh, questo è vero che il caso immediato dipende dall'operatore economico, ma qui come altrove Marx non critica i capitalisti come dei cattivi esseri umani. Sì, sono senza dubbio, ma l'essenziale non sta là. Il capitalista, come dice Marx, sono degli ufficiali, sottufficiali del capitale. Loro seguono questa logica cieca che spinge necessariamente ad accumulare il capitale. E dunque perché il valore esiste solo per accumularsi. Dunque questa cosa è molto importante anche per il discorso della decrescita. Non può mai esistere un capitalismo stazionario. Il motivo principale, lo cerco di spiegarlo brevemente, sarebbe meglio poter scrivere, ma qui non si può. Allora, prendiamo una società, adesso in verità immaginaria, pre-capitalistica, in cui ci sono persone che producono cose diverse. Uno produce per esempio delle scarpe, l'altro delle patate. Però uno ha troppe scarpe, l'altro ha troppe patate, allora uno può effettivamente vendere per esempio le sue scarpe e con questo comprarsi le patate e viceversa. In questo caso effettivamente il denaro è stato soltanto una specie di intermediario per lo scambio, il cui scopo finale era di soddisfare due bisogni, dunque quello che non aveva le scarpe adesso le ha e quello che non aveva le patate adesso le ha. In verità quello che succedeva nel capitalismo è che a un certo punto uno può anche accumulare del denaro, perché appunto il denaro che guadagna non compra subito qualcos'altro ma lo mette da parte. A questo punto può fare un investimento, dunque a questo punto lui ha una somma di denaro e con questo denaro per esempio compra per esempio un prodotto per rivenderlo oppure paga un operaio per farlo lavorare. Mentre il primo processo, Marx lo chiama merce, denaro, merce, dove alla fine e all'inizio ci sono due merci diverse. Questo processo può anche avere un senso, adesso non entro più nei dettagli. Invece il secondo processo, quando comincia una somma di denaro che viene investito e che poi si ritrasforma nuovamente in una somma di denaro, perché per esempio ho rivenduto le merci che ho comprato, questo processo che Marx chiama denaro, merce, denaro, non avrebbe nessun senso se non ci fosse un accrescimento quantitativo. Se uno investe 100 euro, alla fine ne tira fuori 100 euro, il processo è considerato un fallimento. Mentre appunto soddisfare vicendevolmente il bisogno di scarpe e di patate, anche senza un accrescimento quantitativo, ha un senso. Investire 100 euro per avere 100 euro non è il senso della cosa. Dunque il circuito merce, denaro, merce esiste solo sotto forma merce, denaro, denaro, merce più denaro di prima. E già questo è un motivo molto importante anche per il discorso ecologico, perché il capitalismo ha una specie di tendenza, diciamo, innata, una compulsione a crescere, perché in verità il denaro non è più un mezzo per facilitare gli scambi, se poi lo è mai stato un'altra questione, ma il denaro diventa il solo scopo della produzione, dunque si producono delle merci solo per poterle trasformare in denaro e dunque non importa se le merci siano utili per qualcuno, l'unica cosa importante è la loro capacità di trasformarsi in una quantità maggiore di denaro che all'inizio. Ripeto, questo lo vediamo tutti i giorni, però molto spesso, ripeto, questo viene spiegato in termini di giustizia sociale o di psicologia, cioè comunque c'è gente che non è mai abbastanza, che vuole sempre anche arraffare più soldi. Ripeto, effettivamente ci vogliono gli agenti che effettivamente fanno così per mandare avanti questa macchina, ma se loro non facessero così, se i capitalisti avessero una crisi di coscienza, semplicemente sarebbero rapidamente eliminati dal mercato. Dunque questo è un meccanismo che si autoriproduce automaticamente, che seleziona il suo personale e elimina anche quelli che non sono abbastanza bravi a portare avanti questo processo. Dunque il vero soggetto è il valore che diventa e si accumula nel capitale e deve diventare sempre di più, e questo Marx chiama con un'espressione strana il soggetto automatico. Dunque il vero soggetto nel capitalismo non sono dunque i capitalisti o neanche gli operai, che essenzialmente in verità i diversi attori sociali in verità non fanno altro che riempire una funzione. Infatti è notevole che nel primo capitolo del Capitale in verità non esistono praticamente persone agenti, non ci sono né capitalisti né operai altri. Marx parla essenzialmente soltanto di casse di caffè o di tè o di stoffa che si scambiano tra di loro. E poi con una delle sue solite ironie sferzanti, all'inizio del secondo capitolo del Capitale, Marx dice: le merci non possono andare da sole al mercato per scambiarsi, dunque dobbiamo anche vedere dove stanno i loro guardiani. Dunque l'essere umano entra in scena praticamente solo come in qualche modo appunto come portatore o come servo delle sue merci. Tuttavia questa lettura, bisogna anche subito dirlo, si distingue però dallo strutturalismo o per esempio dalla cosiddetta teoria dei sistemi, per cui in verità questa specie di anonimato dei processi è una costante antropologica, perché un soggetto non esiste, non può esistere come in certo strutturalismo. Invece nel caso di Marx, invece lui parla del feticismo della merce, nell'ultimo capitolo, l'ultimo sottocapitolo della prima parte, del primo capitolo del Capitale. Allora, il termine feticismo della merce viene spesso frainteso, perché molto spesso si pensa che sia un'adorazione eccessiva della merce, tipo la gente che stravede per gli occhiali da sole, per la macchina. Non è assolutamente questo. Marx non parla del consumo, Marx parla della produzione. Il feticismo della merce significa che in verità il lato concreto della produzione è semplicemente una specie di è subordinato a questo lato astratto della produzione, e per cui, come dice Marx, in qualche modo sono le cose che dominano e gli esseri umani in qualche modo venerano i loro oggetti. Ecco perché lui prende dall'antropologia il termine feticismo. Bisogna dire che è comunque ironico e metaforico. Cioè, in qualche modo noi ci mettiamo di fronte alle nostre merci e ai loro movimenti, al mercato, diciamo, alle borse, abbiamo lo stesso atteggiamento, in qualche modo, come il cosiddetto selvaggio di fronte al suo idolo in legno, dunque di cui si aspetta che faccia piovere. Dunque, il feticismo della merce è una continuazione della critica della religione, che era il primo aspetto del giovane Marx. Dunque, la società umana, in verità, gli uomini sono autori delle loro azioni, però in qualche modo l'hanno dimenticato e tutto succede dietro le loro spalle. Infatti lui cita anche la Bibbia, Gesù sulla croce, che dice, diciamo, perdonali perché non sanno quello che fanno. Dunque nel feticismo gli esseri umani agiscono, ma in verità le vere ragioni del loro agire li sfuggono. Ognuno individualmente persegue la sua utilità, cerca di tirare in qualche modo la sua carta dal gioco, alimenta un sistema la cui comprensione in qualche modo ci sfugge. E soprattutto in questo capitolo, dunque, Marx appunto utilizza anche al massimo anche tutta la sua arguzia, per esempio quando chiama la merce un oggetto sensibile soprasensibile. Che vuol dire? Vuol dire, da un lato, una merce è qualcosa di sensibile, nel senso che è qualcosa di cui possiamo veramente fare un'esperienza, dunque perché è una cosa materiale o un servizio. Dall'altra parte, in verità, la vera vita della merce non dipende poi dalle sue qualità sensibili, perché, ripeto, molte cose utili magari vengono buttate, non fatte, molte cose inutili vengono fatte. In verità la vita dipende da qualcosa di soprasensibile, cioè da questo valore che, appunto, bisogna sempre dire, Marx appunto dice, nessun chimico ha mai scoperto del valore in una perla. Il valore è una categoria puramente, in qualche modo, una proiezione umana, ma una proiezione evidentemente collettiva e incosciente. E anche qui c'è un interessante parallelismo, per esempio, con con l'antropologia, per esempio, con appunto un autore come Emil Durkheim, che ugualmente descrive come in questo caso gli aborigeni australiani proiettano il loro potere in qualche modo su, per esempio, sui totem, di cui pensano che sono i totem che li governano. Così l'essere umano in qualche modo si è messo in una situazione di totale dipendenza di fronte a quello che è chiaramente una creazione umana, cioè le merci e i loro movimenti. E questo significa, dunque, una prima conseguenza, e dunque effettivamente che il capitalismo ha naturalmente dei responsabili, ci sono delle multinazionali, ci sono delle lobby, eccetera, però una emancipazione sociale non può limitarsi a cambiare un tipo di gestione del sistema con un altro, ci vuole una rottura molto più profonda proprio con lo stesso fatto che l'attività sociale appunto prende la forma di un lato astratto del lavoro, e che questo lato astratto diventa poi il legame sociale, diventa preponderante, di modo che il concreto e nella società capitalista e per così dire totalmente al traino di questo lato della strada. Che...
fermiamo.
Ci hanno scoperto?
Sì, ma una pausa fa bene.
Sì.
Scusa.
Quanto ho parlato?
Mezz'ora.
Già mezz'ora. Va bene.